Lunedì 20 luglio, sedicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il Signore vede che il suo popolo, il popolo da lui creato per manifestare ad ogni altro popolo e nazione, attraverso di esso, la sua bontà, misericordia, bellezza e gloria, è lontano da lui. Vedi che il suo popolo si è stancato della sua presenza di amore e della sua vicinanza di salvezza. Vedi che il suo popolo si sente soffocato dal suo purissimo amore e dalla sua grazia datrice di ogni vita e benedizione. Vedi il suo popolo consegnato agli idoli, che sono nullità, da essi mai potrà venire vita. Dall'idolatria spunta ogni immoralità e dissolutezza, che sono vero veleno di morte del singolo e dell'intero popolo. Il Signore vede il disastro spirituale, l'abisso di immoralità nel quale esso è precipitato e interviene per chiedere ragione di questo allontanamento, di questa separazione. Ecco la domanda del Signore. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Se il popolo esamina con occhio di sincerità e di verità la sua storia, deve confessare che dal suo Dio ha ricevuto solo bene. Era schiavo ed è stato liberato. Era in un deserto e se lo l'ha nutrito e sostenuto. Era senza alcuna terra e il Signore gliene ha data una nella quale scorre latte e miele. Neanche prima era popolo ed ora è il popolo di Dio. Dal suo Signore ha ricevuto solo benefici, grandi benefici. Perché allora si è stancato del suo Dio? Il profeta si fa voce del popolo e vuole trovare la giusta via perché tra il Signore e i figli di Israele si ricomponga l'unità e si ristabilisca la comunione. Ma queste vie sono di vuota religiosità, non sono vie di fede pura, perfetta, immacolata e santa. Sono vie esterne all'uomo, non vie interne a lui. Tutte le vie esterne devono essere manifestazione delle vie interne. Le vie esterne senza le vie interne possono essere anche immorali, ingiuste e peccaminose. Un olocausto, o mille o 10.000 olocausti al giorno, non sono la via della vera fede. Neanche fare scorrere l'olio come un fiume nel Tempio del Signore sono la via della vera fede. Neanche prendere il proprio figlio e fanno un sacrificio al Signore, sono la via della vera fede. Sono vie di religiosità esterna, non interna all'uomo. Sono vie scelte dall'uomo, non chieste dal Signore. Sono vie inutili, vane, vuote. Il Signore non mangia carne e neanche beve olio, e neanche si compiace di un sacrificio umano. Ascoltiamo cosa dice il Salmo. Parla il Signore, Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion bellezza perfetta Dio risplende. Vieni il nostro Dio e sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante, intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo. Davanti a me riuniti i miei fedeli, che hanno stabilito con me un'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimproverò per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelle dalla tua casa, né capre dai tuoi ovili. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. conosco tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame non te lo direi, mio il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, però forse il sangue dei capri? Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli altissimi i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Al malvagio Dio dice, perché vai ripetendo i miei decreti? Hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle? Se vedo un ladro corre con lui e degli adulteri ti fai compagna. Abbandona la tua bocca al male e la tua lingua tra gli inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Capite questo voi che dimenticate Dio? Perché non vi afferra per sbanarvi e nessuno vi salvi. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Salmo 50, 1, 23. La religione del Signore è una sola, l'obbedienza alla sua parola. L'obbedienza è la sola cosa che il Signore ama. Leggiamo Michele 6, 1, 4, 6, 8. Ascolta dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti e i colli ascoltano la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore in causa con il suo popolo accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto e ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aaron e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi potrò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti e con vitelli di un anno? Crederai il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa e il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiedi il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. La risposta del Signore al profeta, che è voce del popolo, indica ad ogni uomo la via della retta via. Questa via ha un solo nome, ascolto, obbedienza, fedeltà. Ecco la via della vita e della benedizione. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiedi il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Praticare la giustizia, cioè camminare sempre nella legge dell'alleanza. Amare la bontà, cioè servire il Signore con vero amore filiale, amare i fratelli con lo stesso amore del Signore. Camminare umilmente con il tuo Dio, cioè seguire i passi del Signore, così come il gregge segue i passi del pastore. Lettura del Vangelo. Gesù cammina in mezzo al suo popolo con la potenza dello Spirito Santo. La leggerezza, la semplicità, l'immediatezza con le quali lui compie segni, miracoli e prodigi non si riscontra in nessuno che lo ha preceduto nella lunga storia del cammino di Dio con il suo popolo. Gesù è più grande di Mosè, più grande di Elia e di Eliseo, più grande di tutti i profeti. Nessuno è pari a lui in sapienza, in potenza, in parole e in opere. Solo a sentirlo parlare del Padre suo avrebbe dovuto convertirsi all'istante. Eppure i farisei e scribi chiedono a Gesù un segno. Non è però un segno perché si convertono, ma è un segno per provare che Gesù non è dal Padre, non è da Dio. Il segno Gesù non lo dona oggi, lo darà domani, ed è il segno della sua gloriosa risurrezione. Ed egli rispose loro: una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Quando questo segno è stato attestato, non dai discepoli di Gesù, ma dai soldati posti a guardia del sepolcro, essi non hanno voluto credere, hanno comprato il silenzio dei soldati, anzi la loro falsa testimonianza. Mentre essi erano in cammino, ecco, alcuni guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quello che era accaduto. Questa allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Matteo 28, 11, 15. Negli scribi e nei farisei non c'è alcuna volontà di aderire alla parola di Gesù Signore. In loro vi è solo una volontà: distruggere Cristo mentre è in vita, distruggerlo dopo la sua gloriosa risurrezione. Gesù conosce le loro malvagie intenzioni e per questo non dona alcun segno. Il vero segno di Gesù è la sua parola, che sempre si compie nel tempo e nell'eternità. Non c'è infatti alcuna parola di Gesù che rimarrà senza compimento. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Leggiamo il testo di Matteo 12, 38, 42. Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra, nel giorno del giudizio. Quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essa la predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché la venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Perché Ninive e la regina del sud nel giorno del giudizio si alzeranno e condanneranno questa generazione? Perché Ninive si è convertita ascoltando dal profeta Giona solo 7 parole. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona non diede alcun segno della verità della sua parola. Anche Salomone non diede alcun segno della verità della sua sapienza. La regina del sud, per ascoltare Salomone, venne dagli estremi confini della terra. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché la venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Gesù è più grande di Giona, perché lui è il figlio eterno del Padre, è il Dio nella carne, è il solo Dio nella carne. Gesù è anche più grande di Salomone, perché la sapienza di Salomone è la dono del Padre suo. Gesù è la sapienza divina ed eterna. E la sapienza, la luce, la verità, la vita, la santità, l'onnipotenza del Padre venuta nella carne per la nostra redenzione. Ogni parola, ogni opera, ogni gesto di Gesù in manifestazione della sua divina ed eterna essenza. Un albero maestoso non ha bisogno di offrire alcun segno per attestare la sua maestosità. È sufficiente che lo si guardi e davanti ai nostri occhi appare in tutto il suo splendore. Neanche il sole deve dimostrare la sua bellezza, basta osservarlo. Gesù non deve provare nessuna sua verità, basta stare alla sua presenza e ogni suo alito attesta la pienezza dello Spirito Santo che lo pervade. Il segno Gesù lo ha dato, lui è veramente risorto, ma scribi e farisei sono rimasti nella loro incredulità. Il loro cuore era chiuso prima alla verità e è rimasto chiuso anche dopo. Gesù tutto ha fatto e tutto ha dato di se stesso per la nostra salvezza eterna. Lui non è responsabile di nulla riguardo a quelle che si perdono. Ora aspetta al cristiano fare tutto e dare tutto di se stesso per la salvezza dei suoi fratelli. Madre di Dio, angeli e santi, fate che ogni discepolo di Gesù doni tutto se stesso per la salvezza del mondo. Amen.